risolutivo non mi funziona. Eccolo qua. Tutti quanti i social ci sono, Mario Stagni, ben arrivata, Benedetta Reiser Girardini, auga a tutti quanti i commensali. Cosa è successo sui giornali? Che cosa succede prima, quando ci si avvicina al 1º maggio? Domanda, domandina, un po' come quando ci si arriva al 25 aprile, cioè bisognerebbe cancellare dal calendario il mese di aprile. No, non il mese, l'ultima settimana, aprile. Di aprile bisognerebbe cancellarla perché ci fanno due palle così. Bisogna avere tre sedie per sedersi: il busto, palla destra, palla sinistra. Per quanto ci smaronano le balle con l'ipocrisia, con la retorica, con la roba del 25 aprile e poi di che cosa? Del 1º maggio. Le metti insieme e c'è il suicidio di Magda. Perché io ogni 25 aprile mi devo sentire la solita cosa, ogni 1º maggio mi devo sentire la stessa cosa. Sono 30 anni che gli stipendi degli italiani non crescono e sono 30 anni che c'è un signore che non ha mai avuto uno stipendio che deriva dal suo lavoro, ma deriva soltanto dalla politica, che ci spiega che gli stipendi italiani non salgono. Io la trovo una cosa fantastica, la trovo una cosa straordinaria. Sono 30 anni che gente che è pagata da noi, il che è legittimo, io non sono un grillino, io penso che li dovremmo pagare anche di più, no? Però c'è gente che non ha mai passato un minuto della sua vita a guadagnarsi la pagnotta, che ci spiega, beh, gli stipendi italiani sono troppo bassi. E perché sono troppo bassi gli stipendi italiani? Perché sono cattivi gli imprenditori che non gli danno i soldi? Per questo motivo? Perché questa è la domanda che uno si fa. Evidentemente, come oggi ci spiega Carnero sul Corriere della Sera, un economista, ci spiega molto semplicemente perché la produttività del lavoro è molto inferiore rispetto a quella degli altri posti. Quindi se noi produciamo poco, purtroppo l'impresa non ci può che pagare poco, questo è il tema. E noi produciamo poco perché facciamo le pippe al morto e non ci inventiamo delle robe per cui si può essere pagati tanto. Se tu oggi sei un operaio della Ferrari, vieni pagato tanto. Se sei un operaio di Luxottica, vieni pagato tanto. Se sei un operaio che fa sta penna, vieni pagato poco. Perché cosa c'è in questa penna? Una ceppa di produttività, no? Allora, il punto sostanziale, sì, hai ragione, Dani Principessa, anche perché paghiamo un cuneo fiscale molto elevato, ma il cuneo fiscale, come dice giustamente oggi il Corriere della Sera, c'è anche in altri paesi che hanno stipendi più alti per i loro dipendenti. Comunque, tutta questa storia nasce dalla dichiarazione di Mattarella che ieri scopre tre cose: che i nostri stipendi sono troppo bassi, che i migranti vengono pagati troppo poco e che ci sono molte morti sul lavoro. Benissimo, queste sono le grandi novità. Dichiarazioni del presidente Mattarella, grande esperto di lavoro, perché lui nella vita ha questa caratteristica di averlo sempre visto dall'alto e mai dal vivo, e soprattutto, questo non vuol dire che non si debba parlare di lavoro, si può parlare di femminicidi anche se non si è stati stuprati o ammazzati, si può parlare di economia anche se si è filosofi, ecco, diciamo così. E tutti possono parlare di tutto, il presidente, io mi inchino alle sue giusti moniti sul fatto che siamo pagati poco e soprattutto mi inchino all'altra grande, grandissima intuizione che è perfettamente congruente alla denuncia di Mattarella, e cioè quella dell'intervista di Haley Schlein che ci spiega la seguente cosa: come facciamo a aumentare il reddito degli italiani che sono pagati troppo poco? Aumentando, introducendo il salario minimo. Io dico, ma questi, ma io non hanno mai, mai fatto una notula, non hanno mai fatto una fattura, non hanno mai lavorato non in un'azienda, ma anche in un cazzo di mini bar. Ma cosa vuol dire il salario minimo? Ma voi vi rendete conto di che la follia di pensare che col salario minimo risolviamo qualche cosa? Il salario minimo peggiora tutto, tutto. Il 9% dei nostri dipendenti assunti con salari definiti dai contratti collettivi nazionali, quindi salari che sarebbero comunque superiori al salario minimo per legge, sono in indigenza e sono in indigenza perché se ti danno 1.600 euro e vivi a Milano, come cazzo fai a vivere? E che cosa c'entra il salario minimo? Se 1.600 euro li prendi a Canosa, non sei un indigente. Se li prendi a Milano, sei un indigente. E secondo te il salario minimo, 7 euro, 8 euro, 9 euro a ora, è la soluzione del problema dell'indigenza? Ma questi sono veramente persone che non hanno la più pallida idea di come funziona il mercato del lavoro. o soprattutto non si rendono conto di quali sono le dinamiche del mercato del lavoro. Per cui questi qual è il sistema tipico del socialista statalista europeo? Abbiamo un problema, facciamo una legge. Abbiamo un problema sulla privacy, legge direttiva sulla privacy, non risolvendo una ceppa. Andate, vi rubano le informazioni, scrivete sì ai cookies quando andate sulla pagina di Nicola Porro, così avete risolto tutti quanti i problemi. Mancano soldi, facciamo il decreto contro la povertà. Questo è il criterio. Abbiamo problema del sistema educativo, assumiamo 100.000 maestre, quando tutti quanti sanno che il problema non sono il numero dei professori, ma semmai le retribuzioni e la selezione della nostra classe docente. È tutto così. È tutto così, è tutto così. Quindi noi oggi ci facciamo una vagonata di retorica su questo cazzo di problema che esiste da 30 anni e poi mi vedo su tutte le prime pagine dei giornali la pubblicità di Landini per i referendum. Io dico, ma perché? Landini, fai il tuo cazzo di lavoro! Io penso che il tuo lavoro sia importantissimo e invece di occuparti della Palestina, di occuparti del fascismo, dell'inclusione, delle donne, del femminicidio, di tutte cose enormi, ti puoi occupare dell'unica cosa di cui dovresti occuparti, cioè i soldi in busta paga dei lavoratori, cosa che voi metalmeccanici e CGL col cazzo che avete fatto negli ultimi 30 anni. E poi si piagnucola, ma perché la sinistra perde? Perde grazie a questo. Grazie al fatto che la gente poi quando vede che questi fanno i fenomeni, dicono, ma scusami, ma il mio piccolo, ma cosa mi è servita l'iscrizione al sindacato? Infatti non si iscrive più nessuno. Comunque, abbiamo un nuovo eroe. Ve lo dico, è comunico dal 30 aprile del 2025. Esiste un grande e favoloso eroe della sinistra globale. Si chiama Mark Carney. Mark Carney è grigio. È grigio, quello anche quando va alle Bahamas resta grigio, un banchiere centrale. Il banchiere centrale che ha fatto il banchiere centrale è diventato il mito della sinistra, ci sta, perché insomma è esattamente il milione di persone in cui la sinistra va a pescare, i banchieri centrali. Il banchiere centrale Mark Carney, che molti di voi diranno chi cazzo è diventato il mito di tutta la sinistra italiana e dei giornalisti italiani, quelli ovviamente i tipici che prima dicono quanto è bravo Mattarella a dire la cosa degli stipendi e quanto è bravo Carney a vincere le elezioni in Canada. Titolo sobrio del Corriere della Sera. Titolo sobrio del Corriere della Sera. Canada. Cos'è che dice? Canada, liberali in trionfo, liberali in trionfo. Primo problema, liberali, questa ceppa, questi sono liberal, io con quei liberal non c'entro assolutamente una ceppa, liberali, questa ceppa, non sono liberali, sono liberal, in America liberal vuol dire sinistra, democratici, sinistra. I liberali in America possono non stare con i repubblicani, ma sicuramente non stanno con i liberal, no? Questo Mark Carney ha vinto le elezioni, un trionfo, questo è il titolo del Corriere della Sera. Quanto hanno preso i liberali? 43%. Quanto hanno preso i conservatori? 41%. Hanno i liberali la maggioranza assoluta? No. 169 seggi rispetto a 144 dei conservatori. Possono governare da soli? No. Devono andare o con l'estrema sinistra o con i quebeccani. Quindi, insomma, il grande trionfo dov'è? Ma perché? Non c'era bisogno di scrivere questa cosa, c'era scritto fanno una grandissima rimonta, perché i liberali venivano dati, grazie a Trudeau, avete presente Trudeau, stiamo parlando del minus abens, grazie a Trudeau stavano andando malissimo, arriva questo grigio maccone che dice su gli elbow, su le spalle, sulle i gomiti e prende aumenta incredibilmente le chance di vittoria e riesce a vincere di misura sui conservatori. Il titolo di oggi è vittoria di misura dei liberali sui conservatori. E sotto, se volete scrivere, incredibile rimonta realizzata dal banchiere centrale McCarney. Ma quando leggo Canada, liberali, un trionfo, qui non c'è la notizia, c'è il godimento, c'è la partigianeria, il che è legittimo. E tant'è che poi leggi sotto Antonio Pulito, il gigantesco Antonio Pulito, l'uomo più a sinistra del Partito Comunista, quando era giovane, ovviamente, però quelli per i comunisti i peccati di gioventù non esistono, per i fascisti sì, o meglio per i missini sì, e il giovane Polito mi dice oggi può oggi rappresentare un simbolo per l'Occidente. È là, è pronto, è fatta, come Varoufakis, come Sanchez, tutti quanti questi miti che poi dopo poco poi svaniscono. In questo caso devo dire che questo McCarney vince, o come Mark Carney vince, e anch'io l'avrei votato, ve lo dico paradossalmente. Cioè tutta questa spatafiata che vi faccio è per dirvi che se arriva un presidente americano, che è il mio vicino di casa, come se fosse Macron, e mi dice l'Italia è il 52esimo stato della Francia, la 30esima regione della Francia, e voi dovete avere dei dazi pazzeschi, allora direi scusami, ma io il più simile a questo usurpatore che mi rompe i coglioni non lo voto, cioè il conservatore, no? Cioè lì questo Carney ha vinto attraverso una battaglia anti-Trump che io comprendo perfettamente. Gli ha messo i dazi, gli ha detto che devono essere uno stato americano, o gli ha detto che i canadesi devono essere il 52esimo stato americano. E se su questa vicenda mi sembra veramente evidente che un po' di patriottismo persino a sinistra si riesce a trovare. È esattamente quello che è avvenuto, perché avrà preso molti voti centristi questo Carney, come scrivono tutti quanti gli analisti. Però da questo farlo diventare il mito del centrismo e dell'antitrampismo, e guarda caso qual è il DNA dell'oppositore dei conservatori? È il banchiere centrale. Un altro che nella sua vita è molto, diciamo, accustomed, è molto uso ai salotti delle banche, un filino di meno forse agli open space degli uffici o alle fabbriche, mettiamolo così. Ma comunque, insomma, questa storia qui è fantastica, perché obiettivamente è un calcione negli stinchi di Trump. Che ieri Trump litiga con Amazon, e ne voglio scrivere sul giornale più tardi, perché Amazon nella sua piattaforma cinese, cioè nella piattaforma che vende prodotti di merda cinesi da 1 euro, 2 euro, dice l'aumento di questi prodotti cinesi lo metteremo in evidenza facendo capire quanto c'è di tariffe in quel introdotte da Trump in quell'aumento dei prezzi. E sul giornale ho intenzione di raccontarvi perché questa idea di Amazon è folle, quasi quanto è folle l'idea di mettere dei dazi. Nel frattempo la cosa vera che ha detto ieri Trump è che è possibile fare accordi con gli indiani, e siccome l'India è altro che la Cina, non solo è l'unica che demograficamente sta salendo, ma è una potenza economica in espansione totale, gli accordi con la Cina sono importanti. Giambattista Tarditi: ma chi si ricorda a fine 70 i dazi italiani contro moto e auto giapponesi, tanto che la Honda costruì un stabilimento ad Atessa. Hai ragione, come no, mi ricordo che si costruì una ad Atessa. L'altra vicenda che vi voglio sottolineare è il completo sui giornali tradizionali hanno fatto finta che non ci fosse stato il blackout più grave degli ultimi 20 anni in Spagna e in Portogallo. 50-60 milioni di persone che alle 12:23 si sono ritrovati senza energia elettrica, e vi faccio tac-tac! Se fosse incendiata una centrale elettrica, se fosse caduto un ponte, se avessero, non vi dico se ci fosse stato un incidente nucleare anche senza morti, avrebbero subito detto i giornali di oggi 5, 6, 7, 8 morti per quel ponte crollato, per l'incidente. Ieri sono morte varie persone in Spagna, una perché il respiratore nell'ospedale non ha funzionato per il blackout, l'altra perché c'è stato un incendio che derivante dalle candele a casa che ha dovuto accendere, l'altra, cioè, ci sono stati vari morti per colpa del blackout, cioè non c'è la luce e muoiono delle persone, perché un blackout improvviso alle 12:20, non di notte ma alle 12:20, può far sì che muoiano delle persone. Secondo voi c'è un giornale che ha titolato sulle morti del blackout? Zero, Zero, perché il blackout ci piace. C'è un cazzone che scrive una lettera oggi a Repubblica, a Merlo, che se la cava bene, devo dire la verità, e dice che bella questa idea del blackout. Magari 48 ore facciamo di blackout. A coglione! E quando tua madre è in un ospedale, che facciamo col blackout? E quando uno stronzo vuole andare a lavorare con un autobus o una metro, che cazzo facciamo col blackout? Oh, ma ti rendi conto? C'è gente così come durante il Covid, che bello questo riappropriarsi della natura delle nostre città, cioè la coglionaggine umana è infinita, così come la coglionaggine del lettore che scrive a Merlo. Ma che bello, invece sarebbe 48 ore di blackout, potremmo leggere tutti di più. Ma leggere di che? Non c'hai manco con la candela e poi va a fuoco la casa. Vabbè, stupendo. Comunque, la sostanza di questo blackout è ormai, come sempre, bisogna leggere Fausta Chiesa. Io non so, beh, 2 giorni che io mi leggo Fausta Chiesa, sono 12 righe e capisci tutto. E oggi ci spiega Fausta Chiesa, sempre sul Corriere della Sera, che il blackout non è stato causato dalle rinnovabili, dice Sanchez, mentre il gestore della rete, cioè quello che si occupa delle rinnovabili, che si occupa della rete, non Sanchez che fa politica, dice il crollo della generazione green ha causato il blackout. E lo spiega chiaramente perché è crollata la generazione fatta in quel momento, il 70% dell'energia elettrica era fatta a 60 dal fotovoltaico, 12 dall'eolico, tutti rinnovabilisti felici e contenti, ma come aveva detto l'agenzia e la rete 2 mesi fa spagnola ha detto attenzione perché se qui siamo a rischio incidente mostruoso perché le energie rinnovabili sono intermittenti, non sono governabili, lo sa anche un bambino piccolo questa cosa qua, ma siccome quelli sono ideologici famos el verde, e quindi quando grazie a questo blackout muoiono 5, 6, 10 persone zitti e muti perché dovrebbero dire che quelle persone ce l'hanno sulla loro coscienza mentre le persone muoiono soltanto tanto per le centrali nucleari, non per le centrali belle, pulite e rinnovabili, come dice qualcuno, rinnovabili ogni 10 anni, lo leggerete sul nostro sito, perché ogni 10 anni si deve andare dai cinesi a richiedergli inverter e pannelli per rimettere in sesto questa vicenda. È una cosa pazzesca. E il gestore della rete elettrica ha escluso l'attacco informatico. Nelle prime ore si è detto che c'era stato un caldo eccezionale, una stronzata anche questa. Il problema ha avuto origine a sud-ovest, come oggi spiega benissimo il giornale che su questo apre, nella parte sud-ovest della Spagna, dove c'erano 2 impianti fotovoltaici importanti che semplicemente per un motivo o per un altro hanno avuto uno shock per il quale non hanno prodotto e si sono staccati dalla rete. E quando si stacca un impianto di quel tipo, e soprattutto gli impianti nucleari sono depotenziati perché Sanchez, il genio, non vuole il nucleare, non vuole l'oil, non vuole il nucleare, beh, insomma, e in più la Spagna è isolata dalle connessioni europee, succede quello che succede. Io la trovo una storia fantastica nella sua drammaticità, perché vedete, la drammaticità di questa storia non viene evidenziata. Se fosse stato qualsiasi altra produzione di energia, avrebbero fatto i titoloni su tutti quanti i giornali, sui morti, gli incidenti, le persone, il PIL perso. No, qua non, niente, come se nulla fosse. Cioè, noi abbiamo spento un paese per un giorno e sui giornali italiani come se nulla fosse. E Sanchez che dice: ma vedremo che cosa sarà stato. Mentre tutti sanno e tutti già dicono che deriva dal fatto che c'è una quantità di energia rinnovabile che non riescono a gestire con la loro rete. Punto! Possiamo dirla questa cosa? No, non la si può dire sui giornali, tranne che sul giornale La Verità, dove questa cosa è messa in grande evidenza. Seconda cosa fantastica, oggi sto carico a pallettoni perché, ragazzi, quest'altra vicenda, troppa produzione e poca richiesta. Questo è il punto, benedetta Raiser Girardini, perché dovete sapere una cosa che ci ha spiegato ieri Fausta Chiesa: il bilanciamento, se c'hai troppa produzione, vuol dire che tu stai producendo troppa energia elettrica rispetto a quella che puoi consumare. Se questo avviene, quei 50 Hz cambiano di frequenza e va in pappa tutto il sistema. Se noi siamo bravissimi a produrre energia elettrica con il sole che non è governabile, ma siamo pessimi nell'avere fabbriche che chiudiamo per fare quelle macchine che i cinesi fanno al posto nostro, abbiamo troppa produzione di energia elettrica e poca richiesta di energia elettrica, anche perché ieri, a differenza di quello che dicono le minchiate, non faceva così caldo e quindi gli spagnoli non usavano l'aria condizionata, perché noi siamo dei fenomeni, perché noi l'energia elettrica non la usiamo più per costruire cose, ma per raffreddarci. Stupendo. L'altra cosa che è successa è incredibile, questa giustamente su tutte le prime pagine dei giornali, ma solo Sallusti ha il coraggio di sbatterci un bel fondo su questa cosa, e cioè hanno mandato un avviso di garanzia a Prestipino, e voi dite, ma che cazzo è Prestipino? Prestipino è un super magistrato che oggi è il braccio destro del procuratore nazionale antimafia. Non è, no, il magistratino, è il braccio destro del procuratore nazionale antimafia ed è stato indagato dalla procura di Caltanissetta per aver rivelato segreti d'ufficio aggravati dalla agevolazione mafiosa, cioè una roba pazzesca. Il vice di Melillo, che è alla Direzione Nazionale Antimafia, avrebbe rivelato segreti d'ufficio aggravati dalla agevolazione mafiosa. Cosa sarebbe successo? E lo leggo oggi sulla Repubblica. Questo Prestipino si sarebbe incontrato con sue due vecchie conoscenze, il capo, ex capo della polizia De Gennaro e altro poliziotto Gratteri, che lavorano per la società che deve fare il ponte sullo stretto di Messina. Bene fa la società del ponte di Messina ad avere dei poliziotti, perché lì ci possono essere tante infiltrazioni mafiose da quelle parti. Ma il problema non è questo, non è il ponte di Messina, ma che alla colazione tra De Gennaro e De Gennaro, Gratteri e soprattutto Gratteri cercano il capo della Direzione Nazionale Antimafia, che non se li caga, Melillo. Poi vanno dal suo vice, questo Prestipino, e il Prestipino dice: vediamoci a colazione. Si vedono in un ristorante e sono tutti intercettati con le cimici. Cioè, tu c'hai l'ex capo della polizia De Gennaro, c'hai il super poliziotto Gratteri, c'hai la Direzione Nazionale Antimafia, il numero due, tutti intercettati. Perché? Perché stavano intercettando De Gennaro per un'altra vicenda che riguarda robe di mafia, cioè l'ex capo della polizia è intercettato per robe di mafia in Sicilia, ma è un'altra inchiesta. Però già che c'erano, intercettano anche Prestipino, e Prestipino dice loro, secondo quello che è l'accusa di Caltanissetta, darebbe loro delle informazioni sulle infiltrazioni mafiose e particolari che non doveva dare sulle infiltrazioni mafiose tutto intorno alla vicenda del ponte di Messina. Ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Io spero che sia tutto falso, che Prestipino potrà spiegare le sue ragioni, ma è un verminaio che la metà basta. Comunque vada a finire. E Sallusti dice: chi è Prestipino? Prestipino è quello che diventò il capo della procura di Roma, l'amico di Pignatone, cioè la procura più importante d'Italia, e questo Prestipino era nel pieno sistema Palamara. E lì i magistrati che lessero il mio articolo, uno di loro mi disse: in questo libro, il sistema di Sallusti, ci se ne sarebbe per fare non so quante notizie di reato, tutti i magistrati zitti e muti. E oggi vediamo i risultati di quel silenzio. Peraltro anche da parte del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che mi sembra che sia il Presidente della Repubblica. Posso sbagliare. La Meloni si vede con Erdogan, che non è esattamente la nostra cup of tea, e Erdogan può arrestare tranquillamente il proprio sindaco di Istanbul senza grandi prove ed essere un autocrate, ma su quello non si discute, cioè c'è autocrate e autocrate, ovviamente, è la realpolitik della politica estera, perché l'autocrate, amico nostro, è Erdogan. E poi vi segnalo, per concludere, un delizioso feltrino oggi che si occupa di libri che escono postumi. Per esempio, disse: cosa sarebbe successo se il migliore amico di Kafka non l'avesse tradito e non avesse pubblicato, dopo la morte di Kafka, quei tre libri che Kafka voleva invece che venissero cancellati. Però questo dilemma, che parte da una recente pubblicazione di un libro postumo, questo dilemma di pubblicare e tradire le volontà dei grandi scrittori è una chicchetta in una giornata in cui sennò ci occupiamo solo di Blackout, di Prestipino e di Trump. Buongiorno a tutti quanti voi, ci vediamo sul sito nicolaporro.it. Ciao!